Articolo di studio per la settimana dal 9 al 15 febbraio. Afferrate il significato? Scrittura base. Aprì pienamente la loro mente perché afferrassero il significato delle scritture. Luca 24:45. Cosa impariamo dalle seguenti parabole? Il seminatore che dorme. La rete a strascico. Il figlio prodigo. Paragrafi 1 e 2. Domanda. Come rafforzò Gesù i suoi discepoli nel giorno in cui fu risuscitato? Il giorno della risurrezione di Gesù non si era ancora concluso. Due suoi discepoli erano in cammino verso un villaggio a circa 11 chilometri da Gerusalemme. Non sapendo che Gesù era risorto, si sentivano scoraggiati. All'improvviso, egli apparve e iniziò a camminare con loro. Poi, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, interpretò loro le cose che lo concernevano in tutte le scritture. Luca 24, da 13 a 15 e 27. Quando Gesù aprì pienamente le scritture, cioè le spiegò, si sentirono confortati e il loro cuore cominciò ad ardere. Quella stessa sera i due discepoli fecero ritorno a Gerusalemme. Lì, trovati gli apostoli, raccontarono loro l'esperienza che avevano avuto. Mentre stavano parlando, apparve Gesù. Gli apostoli erano molto spaventati. Dubitavano che fosse veramente lui. Come li rafforzò Gesù? Aprì pienamente la loro mente perché afferrassero il significato delle scritture. Luca 24:45. Paragrafo 3. Domanda. Quali difficoltà potremmo dover affrontare e cosa possiamo fare per avere un punto di vista equilibrato del nostro ministero? Al pari di quei discepoli, a volte potremmo sentirci anche noi scoraggiati. Forse, malgrado il nostro impegno nell'opera del Signore, non vediamo risultati, o magari abbiamo l'impressione che coloro con i quali studiamo progrediscano lentamente. Altri ancora che stiamo aiutando potrebbero voltare le spalle a Geova. Cosa possiamo fare per avere un punto di vista equilibrato del nostro ministero? Una cosa che può aiutarci è afferrare pienamente il significato delle parabole di Gesù riportate nelle Sacre Scritture. Prendiamone in esame tre e vediamo quali lezioni possiamo trarne. Il seminatore che dorme. Paragrafo 4. Domanda. Qual è il significato della parabola del seminatore che dorme? Marco 4, da 26 a 29 dice: E proseguì dicendo: In questo modo, il regno di Dio è come quando un uomo getta il seme in terra, e la notte dorme e il giorno si alza, e il seme germoglia e cresce, egli non sa esattamente come. Da se stessa la terra porta gradualmente frutto, prima il filo d'erba, quindi la spiga, infine il grano pieno nella spiga. Ma appena il frutto lo permette, egli vi mette la falce, perché è venuto il tempo della mietitura. Qual è il significato della parabola del seminatore che dorme? L'uomo della parabola rappresenta ogni singolo proclamatore del regno. Il seme è il messaggio del regno che viene predicato alle persone sincere. Proprio come facciamo tutti normalmente, il seminatore la notte dorme e il giorno si alza. Il processo di crescita si verifica nel tempo che intercorre tra la semina e la mietitura. In questo tempo il seme germoglia e cresce. La crescita avviene da se stessa, gradualmente e in varie fasi. Anche la crescita spirituale è graduale e attraversa varie fasi. Quando una persona progredisce al punto da sentirsi spinta a servire Dio, porta frutto, nel senso che dedica la sua vita a Geova e si battezza. Paragrafo 5. Domanda. Perché Gesù narrò la parabola del seminatore che dorme? Perché Gesù narrò questa parabola? Per aiutarci a comprendere che è Geova a far crescere la verità nel cuore di coloro che sono giustamente disposti. Da parte nostra piantiamo e innaffiamo, ma la crescita non dipende da noi. non possiamo né forzarla né accelerarla. Proprio come l'uomo della parabola, neanche noi sappiamo come avviene tale crescita. Impegnati nelle normali attività quotidiane, spesso neppure la notiamo. A suo tempo, però, il seme del regno può portare frutto. Quando ciò accade, il nuovo discepolo si unisce a noi nell'opera di mietitura. Paragrafo 6. Domanda. Cosa dobbiamo ammettere in relazione alla crescita spirituale? Cosa impariamo da questa parabola? Innanzitutto, dobbiamo ammettere che la crescita dei nostri studenti biblici non dipende da noi. La modestia ci aiuterà a non cedere alla tentazione di esercitare pressioni sullo studente perché si battezzi. Noi facciamo tutto il possibile per aiutarlo e sostenerlo, ma riconosciamo umilmente che in ultima analisi la decisione di dedicarsi spetta a lui. Il passo della dedicazione deve scaturire da un cuore volenteroso e motivato dall'amore verso Dio. Una dedicazione che non si fondasse su questi presupposti non sarebbe gradita a Geova. Paragrafi 7 e 8. Domanda A. Cos'altro impariamo dalla parabola di Gesù del seminatore che dorme? Fate un esempio. Domanda B. Cosa ci insegna questo su Geova e Gesù? In secondo luogo, comprendere l'insegnamento di questa parabola ci aiuterà a non scoraggiarci se non vediamo subito i frutti del nostro lavoro. Dobbiamo essere pazienti. Se facciamo del nostro meglio per aiutare lo studente, anche qualora il seme non dovesse portare frutto, non concluderemo che non siamo buoni insegnanti. Geova permette che il seme della verità cresca rigoglioso solo in chi ha un cuore umile e disposto a fare cambiamenti. Pertanto, non dovremmo giudicare l'efficacia del nostro ministero solo dai risultati. Agli occhi di Geova, il successo del nostro ministero non è determinato dalla reazione delle persone alle quali insegniamo. Al contrario, Geova considera preziosi i nostri coscienziosi sforzi, a prescindere dai risultati che producono. Luca 10, da 17 a 20 dice: Quindi i 70 tornarono con gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti con l'uso del tuo nome. Allora egli disse loro: Vedevo Satana già caduto dal cielo come un lampo. Ecco, vi ho dato l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla vi farà alcun danno. Tuttavia, non rallegratevi di questo, che gli spiriti vi siano sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono stati scritti nei cieli. 1 Corinti 3:8 dice: Ora, colui che pianta e colui che innaffia sono uno, ma ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo la propria fatica. In terzo luogo, non sempre comprendiamo i cambiamenti che avvengono all'interno di una persona. Per esempio, due coniugi che studiavano la Bibbia con un missionario gli chiesero di diventare proclamatori non battezzati. Il missionario ricordò loro che per essere idonei dovevano smettere di fumare. Con sua grande sorpresa gli dissero che avevano smesso diversi mesi prima. Perché lo avevano fatto? Avevano capito che Geova era in grado di vederli e che odia l'ipocrisia. Il loro cuore, quindi, li aveva spinti a prendere una decisione: fumare in presenza del missionario o smettere del tutto. L'amore per Geova che stava aumentando in loro li aveva indotti a prendere la decisione giusta. Anche se il missionario non se n'era accorto, erano cresciuti in senso spirituale e avevano fatto dei cambiamenti. La rete a strascico. Paragrafo 9. Domanda. Qual è il significato della parabola della rete a strascico? Matteo 13, da 47 a 50 dice: Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete a strascico calata in mare che radunò pesci di ogni specie. Quando fu piena, la tirarono sulla spiaggia e, sedutisi, raccolsero gli eccellenti in vasi, ma gli inadatti li gettarono via. Così sarà al termine del sistema di cose. Gli angeli usciranno e separeranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Là sarà il loro pianto e lo stridore dei loro denti. Qual è il significato della parabola della rete a strascico? Gesù mise in relazione il predicare il messaggio del regno a tutta l'umanità con il calare in mare una grande rete a strascico. Proprio come una rete del genere raduna grandi quantità di pesci di ogni specie, così la nostra opera di predicazione attrae milioni di persone di ogni tipo. L'enorme numero di presenti che ogni anno si registrano ai nostri congressi e alla commemorazione ne è una chiara prova. Alcuni di questi simbolici pesci sono eccellenti e vengono radunati nella congregazione cristiana. Altri, invece, si dimostrano inadatti e Geova non li accetta. Paragrafo 10. Domanda. Perché Gesù narrò la parabola della rete a strascico? Perché Gesù narrò questa parabola? La simbolica separazione dei pesci non si riferisce al giudizio finale durante la grande tribolazione. Pone invece l'accento su ciò che sarebbe accaduto durante gli ultimi giorni di questo sistema malvagio. Gesù mostrò che non tutti quelli che vengono attratti dalla verità si schierano dalla parte di Geova. Molti frequentano le adunanze insieme a noi. Altri sono disposti a studiare la Bibbia, ma non a dedicare la loro vita a Geova. Altri ancora hanno smesso di frequentare la congregazione cristiana. Alcuni giovani sono cresciuti in una famiglia di cristiani, ma non hanno ancora sviluppato amore per Geova. A prescindere dalla situazione, Gesù sottolineò che tutti devono prendere una decisione a livello personale. Coloro che prendono la decisione giusta sono considerati da Geova le cose desiderabili o preziose di tutte le nazioni. Ageo 2:7. Paragrafi 11 e 12. Domanda A. In che modo la parabola della rete a strascico può esserci utile? Domanda B. Cosa ci insegna questo su Geova e Gesù? In che modo la parabola della rete a strascico può esserci utile? Comprendere la lezione contenuta in questa parabola ci aiuterà a evitare di rimanere eccessivamente turbati o delusi se una persona che studia la Bibbia o un nostro figlio non fa propria la verità. Questo potrebbe succedere nonostante i nostri migliori sforzi. Il fatto che una persona accetti uno studio biblico o cresca in una famiglia di cristiani non garantisce di per sé che stringerà un'intima relazione con Geova. A chi non è disposto a sottomettersi al dominio di Geova, non sarà permesso di far parte del suo popolo. Questo significa forse che chi ha lasciato la verità non potrà mai più rientrare a far parte della congregazione? O che coloro che non hanno dedicato la propria vita a Geova saranno considerati per sempre inadatti? No, per tutti loro c'è ancora l'opportunità di diventare amici di Geova prima dello scoppio della grande tribolazione. È come se Geova li esortasse con le parole «Tornate a me, e certamente io tornerò a voi». Malachia 3:7. Questo fatto è sottolineato da un'altra parabola di Gesù, quella del figlio prodigo. Luca 15, da 11 a 32, dice «Quindi disse, un uomo aveva due figli, e il più giovane di loro disse al padre, «Padre, dammi la parte della proprietà che mi spetta». Quindi egli divise fra loro i suoi mezzi di sostentamento. In seguito, dopo non molti giorni, il figlio più giovane radunò ogni cosa e fece un viaggio all'estero in un paese lontano e vi sperperò la sua proprietà, vivendo una vita dissoluta. Quando ebbe speso ogni cosa, venne in quel paese una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Andò perfino ad unirsi a un cittadino di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascere porci. E desiderava saziarsi delle carrube che mangiavano i porci, e nessuno gli dava nulla. Quando fu tornato in sé, disse, «Quanti uomini salariati di mio padre hanno abbondanza di pane, mentre io perisco di fame? Mi leverò e andrò da mio padre dicendogli, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Fammi come uno dei tuoi salariati». E levatosi andò da suo padre. Mentre era ancora lontano, suo padre lo scorse e fu mosso a pietà, e corse e gli si gettò al collo e lo baciò teneramente. Quindi il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Fammi come uno dei tuoi salariati». Ma il padre disse ai suoi schiavi: «Presto, portate una lunga veste, la migliore, e vestitelo, e mettetegli un anello nella mano e sandali ai piedi. E conducete il giovane toro ingrassato, scannatelo e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato». Ed essi cominciarono a rallegrarsi. Ora il figlio maggiore era nel campo, e quando venne e si avvicinò alla casa, udì un concerto musicale e delle danze. E chiamato a sé uno dei servitori, domandò che significavano queste cose. Gli disse: «È venuto tuo fratello, e tuo padre ha scannato il giovane toro ingrassato perché l'ha riavuto in buona salute». Ma egli si adirò e non voleva entrare. Allora suo padre uscì e lo supplicava. Rispondendo, egli disse a suo padre: «Ecco, sono tanti anni che ti faccio da schiavo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. Eppure a me non hai mai dato un capretto per rallegrarmi con i miei amici. Ma appena è arrivato questo tuo figlio che ha mangiato i tuoi mezzi di sostentamento con le meretrici, hai scannato per lui il giovane toro ingrassato». Quindi egli gli disse: «Figlio, tu sei sempre stato con me e tutte le cose mie sono tue. Ma dovevamo pure rallegrarci e far festa, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato alla vita, ed era perduto ed è stato ritrovato». Il figlio prodigo. Paragrafo 13. Domanda: qual è il significato della parabola del figlio prodigo? Il padre compassionevole di questa parabola raffigura il nostro amorevole Padre Celeste Geova. Il figlio che richiede la sua parte di eredità e poi la sperpera rappresenta coloro che si sono allontanati dalla congregazione. In tal modo, è come se andassero in un paese lontano, il mondo di Satana, che è molto distante da Geova. In seguito, però, alcuni tornano in sé e decidono di intraprendere il difficile viaggio di ritorno verso l'organizzazione di Geova. Dal momento che sono umili e pentiti, vengono riaccolti con gioia dal nostro Padre Celeste, che è pronto a perdonare. Paragrafo 14. Domanda: perché Gesù narrò la parabola del figlio prodigo? Perché Gesù narrò questa parabola? Gesù illustrò in modo molto toccante che Geova vuole che chi si è allontanato ritorni a lui. Il padre della parabola non smise mai di sperare nel ritorno del figlio. Quest'ultimo era ancora lontano quando il padre, scorgendolo, si attivò immediatamente per riaccoglierlo. Che forte incentivo per coloro che hanno lasciato la verità a farvi ritorno senza indugio. Forse sono deboli in senso spirituale e la via del ritorno può apparire imbarazzante e difficile, ma vale la pena intraprenderla. Quando un peccatore si pente, c'è grande gioia persino in cielo. Paragrafi 15 e 16. Domanda A: in che modo la parabola del figlio prodigo può esserci utile? Fate esempi. Domanda B: cosa ci insegna questo su Geova e Gesù? In che modo la parabola del figlio prodigo può esserci utile? Dovremmo imitare l'esempio di Geova. Non vorremmo mai divenire troppo giusti al punto di rifiutarci di riaccogliere i peccatori pentiti. Un simile atteggiamento non farebbe che danneggiare la nostra amicizia con Geova. Impariamo anche un'altra lezione. Una persona che lascia la congregazione deve essere considerata una pecorella che si è persa, non una causa persa. Se incontriamo qualcuno che si è allontanato dalla congregazione ma non è disassociato, gli offriremo amorevolmente aiuto pratico perché vi faccia ritorno? In ogni caso, informeremo prontamente gli anziani perché gli diano l'aiuto necessario? Lo faremo se, saggiamente, applicheremo la lezione appresa dalla parabola del figlio prodigo. Notate come nei nostri giorni alcuni che hanno agito come il figlio prodigo hanno espresso il loro apprezzamento per la misericordia di Geova e per l'amore e il sostegno della congregazione. un fratello che per 25 anni è stato lontano dall'organizzazione ha detto: «Da che sono stato riassociato, la mia gioia è cresciuta sempre di più, man mano che Geova mi ha dato stagioni di ristoro. Tutti sono molto amorevoli e pronti a dare sostegno. Adesso ho una meravigliosa famiglia spirituale». Una sorella giovane che si era allontanata da Geova e che è stata inattiva per 5 anni, ha detto al suo ritorno: «Non ho parole per descrivere come mi sono sentita vedendo in modo così evidente l'amore di cui parlò Gesù all'opera verso di me. Far parte dell'organizzazione di Geova è un privilegio inestimabile». Paragrafi 17 e 18. Domanda A. Quali lezioni pratiche abbiamo imparato dalle 3 parabole prese in esame? Domanda B. Cosa dovremmo essere risoluti a fare? Quali lezioni pratiche abbiamo imparato da queste 3 parabole? Innanzitutto, dobbiamo riconoscere che la crescita spirituale non dipende da noi, ma da Geova. In secondo luogo, non possiamo realisticamente aspettarci che tutti quelli che frequentano le adunanze e studiano la Bibbia con noi si schierino dalla parte della verità. Infine, anche se una persona si allontanasse dalla verità e voltasse le spalle a Geova, non vorremmo mai smettere di sperare che ritorni. E se ritorna, accogliamola in un modo che rifletta il punto di vista di Geova. Continuiamo dunque a cercare conoscenza, intendimento e saggezza. Quando leggiamo le parabole di Gesù, chiediamoci cosa significano, perché sono state riportate nella Bibbia, come possiamo metterne in pratica le lezioni e cosa ci insegnano su Geova e Gesù. Così facendo, dimostreremo di afferrare davvero il significato delle parole di Gesù. Cosa impariamo dalle seguenti parabole? Il seminatore che dorme. La rete a strascico. Il figlio prodigo. Fine dell'articolo.